Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Eccoci. Ciao Stefano, senti, voglio partire con questa domanda che ti faccio. Ti è mai capitato di avere un ripensamento?
Sì, tante volte.
Cioè nel momento in cui avevi detto, che ne so, all'inizio avevi detto sì, sta cosa la posso fare, e poi dopo ci hai pensato un attimo, no, meglio torna indietro.
Certo, no.
Ti è capitato nella vita?
Credo che sia umano, che sia tutti quanti.
Può succedere, insomma.
Può succedere.
In qualsiasi contesto, no? Lavorativo, della vita, di tutti i giorni. Riflettere, cioè avere una risposta, diciamo, in un certo momento che pensi che quella cosa tu la puoi fare, e poi vai a vedere all'atto pratico, dici forse non si può fare.
Sì, mi è capitato.
E quindi cambi.
Come no? Che è successo? Perché?
No, perché penso. No,
miei...
mi riferisco molto. Ripeto, io non voglio fare. Voglio subito fare una specifica. Penso che tu sia d'accordo con me, però insomma, poi sei libero di dire quello che vuoi, come sempre. No, io non devo fare il difensore di nessuno, perché quando c'è da dire non sono d'accordo, criticare abbiamo sempre fatto. Però credo che il ripensamento, così possiamo dire, di Ranieri sia anche stato legittimo qualora lui avesse fatto delle sue valutazioni, e non credo nell'insurrezione del popolo romanista. Quello non penso che sia stato il motivo che abbia fatto eventualmente cambiare idea a Ranieri. Ma credo invece che poi, se all'inizio, come dicono, come hanno ricostruito, poi cercheremo anche di capire questa cosa, lui aveva dato una disponibilità e poi ha fatto un passo indietro, avrà fatto le sue valutazioni. Siccome nella vita questa cosa può succedere, adesso noi che dobbiamo stare qui a giudicare, a dire no, la nazionale, bisognava dire sì per forza, e il tradimento, bla bla bla, io non la vedo in questa maniera. Però ripeto, forse sbaglio io a vederla così, quindi non voglio dire la mia è una verità assoluta. La vedo in questa maniera.
Ma io confermo quello che ho sempre detto, sostenuto in questi giorni, cioè l'avevo definito, adesso voglio dire, un tradimento per quanto riguarda quello che aveva pattuito, no? Si era impegnato con la Roma, eccetera, eccetera. Però poi dopo io capisco dall'altra parte un richiamo così forte, una voglia d'azzurro importante, una medaglia da mettersi al petto, no? D'onore, gloriosa per una carriera, insomma, come sarà tecnico della nazionale, Marco, quando l'Italia chiama, no, devi rispondere sì, e Ranieri avrebbe risposto sì. Poi c'è stato questo ripensamento che è umano, condivisibile, una persona seria, professionista esemplare, che viste le condizioni, insomma, il doppio incarico, tante pressioni da una parte e dall'altra, scontentavi una parte, scontentavi l'altra, quindi ha deciso, secondo me non me la sento, ha detto a Grevi, ha declinato invito, quindi non ci vedo nulla di male. È una cosa...
L'altra cosa che non condivido è l'equiparare il no di un calciatore alla nazionale quando sei convocabile, tra l'altro c'è un regolamento che parla chiaro, a invece a un no di un qualcuno che viene chiamato per fare il CT.
No.
Cioè sono due, io non capisco perché c'è questo esercizio così forte di voler mettere, facciamo nomi e cognomi, Ranieri e Acerbi sullo stesso piano. Io credo che con un po' di mente lucida e logica è chiaro che sono due cose differenti.
Ma certo, due cose.
O mi sbaglio?
Non ti sbagli, confermo quello che tu sostieni, e anch'io la penso come te. Sono due storie completamente differenti, e soprattutto qui siamo di fronte a una situazione troppo intricata. Cioè, io ribadisco quello che ho detto nei giorni scorsi. Se a Ranieri fosse recapitata, insomma, fosse arrivata questa richiesta da parte di Gravina, vuoi allenare la nazionale 3 mesi fa, avrebbe fatto tutt'altro, cioè si sarebbe smarcato dalla Roma, credo che secondo me non avrebbe poi avuto questo ruolo di senior advisor e sarebbe andato in nazionale. Questa è la mia opinione, perché? Perché Ranieri giustamente diceva, vabbè, io ho smesso di allenare, però insomma la nazionale è un richiamo troppo forte, soprattutto poi in chiusura di carriera, no? Mentre adesso non c'erano i presupposti per farlo, quindi ha detto sì. E poi hai detto bene tu, ci deve essere un ripensamento. Mi è piaciuto anche questo aspetto umano, professionale, di serietà da parte di Ranieri, di dire no, ho preso un impegno con la Roma, ci sono troppe situazioni e condizioni per cui io non posso accettare questo doppio incarico, le limitazioni, le linee guida presunte della Federazione Italiana Gioco Calcio, la pressione dei Friedkin, ha detto qua decidi come dire. Cioè, poi la notte si dice porta consiglio, e ha maturato secondo me in maniera corretta, intelligente, saggia da Ranieri, e Gravina ci sarà rimasto male, però secondo me ha fatto la scelta giusta. Io non mi sarei mai immaginato un sì da parte di Ranieri. C'è stato un ripensamento, adesso le modalità, ma insomma cosa può cambiare? Io non sono nemmeno dell'avviso, Marco, di questo tiro a segno nei confronti di Ranieri adesso, in questo momento. Cioè, ha avuto ripensamento, ha detto no, dopo un sì, ci sta, no?
No, avrà valutato, ripeto, avrà valutato gli impegni e le cose che doveva fare.
Perché era in una condizione particolare, non poteva farlo e non l'ha fatto, giustamente, perché si è scelto Gasperini, perché si è impegnato, è più di un senior advisor. Adesso voglio dire, questo senior advisor è un direttore generale, è un punto di riferimento essenziale per i Friedkin, per tutto l'ambiente, e quindi ha scelto il Gasperini, ha detto andiamo avanti. Si è visto in tutte le foto, rinnovo accompagnato Gasperini a Trigoria, l'ha fatto da Cicerone. Insomma, voglio dire, come fai a smarcarti? E alla fine ci avrà ripensato e detto, porca miseria, proprio adesso mi dovevate chiamare. Ecco. E alla fine ha detto, rimango alla Roma, un po' malincuore, perché sarebbe piaciuto diventare certo commissario tecnico nazionale. Ma chi è che non piace?
Allora, 3318200213, qualcuno ci scrive, Roberto Mancini e Acerbi però possono però sono sullo stesso piano. Secondo me no, anche qui siamo di fronte a due situazioni differenti.
Ma che è Roberto Mancini?
Roberto Mancini, quando andò via dalla nazionale, decise di andare via, è un altro discorso. Lì scelse in quel momento di abbandonare la nazionale italiana, ne faceva parte, per andare a prendere un'offerta economica migliore, più forte, eccetera, eccetera. Acerbi è un giocatore che era stato convocato e ha rifiutato la convocazione. Qualcuno potrebbe dire, ma perché non andava d'accordo con l'allenatore? Chi se ne frega, però non è un motivo per rifiutare la convocazione. Vai e fai il tuo dovere da calciatore, per come la vedo io.
Certo, sono due cose completamente
diverse. E attenzione, ci sono anche qui dei regolamenti, tra le altre cose. Però vabbè, lasciamo stare, è inutile tornare su questo. Allora, scusate, ma per cambiare il calcio italiano bisogna fallire la qualificazione ai mondiali? Beh, io mi auguro di no, insomma, che non sia questo il modo per cambiare il calcio, Stefano.
No.
Anzi, forse sarebbe un'altra tegola grossa per il calcio non andare per la terza volta consecutiva al mondiale.
Sì, direi di sì. Però Marco, ne abbiamo parlato anche ieri, insomma, se qualcuno ha una soluzione si faccia avanti, io non ce l'ho. Poi possiamo dire quello che ti pare, Marco.
Soluzione di che tipo? Di migliorare il calcio?
Esatto, io non ce l'ho. Non ce l'hai?
No, io non
ce l'ho. Se non ce l'hanno Gravina questi qui, non lo so.
Dovrebbero averla
andiamo
loro.
A casa Gravina, dovrebbero, fate sì, come vi sì, pare.
Dovrebbero averla
però
loro.
Non so se le cose cambieranno così d'incanto. Ci vuole tempo. Un momento così di crisi. Fa male per l'Italia del calcio a livello nazionale e dobbiamo tenere botta. È importante, hai detto bene tu, ricominciamo dai comportamenti, a questa voglia di azzurro che sembra, esatto, sembra un po' retorica, banale dirlo, però ricominciamo da questo spirito che abbiamo visto agli europei quando l'abbiamo visto. Cioè, siamo una squadra secondo me non di fenomeni, ma nemmeno secondo me da buttare via, però tu puoi cercare di competere con le squadre più forti facendo gruppo, avendo voglia di giocare insieme in nazionale, come nel e allora poi vedi dei miglioramenti, qualcosa, no? Cioè almeno stai sul campo e te la giochi, poi puoi pure perdere.
E senti, ti chiedo questo, Stefano, perché poi è un po' anche un tema. Avanza la candidatura di Gattuso come CT della nazionale. È chiaro che oggi è un tema, diciamo così, che affronteremo, e voglio subito chiederti che cosa ne pensi. Ieri Pino Capo è stato molto, molto netto su questa eventuale candidatura, ha detto mi auguro di no.
Ma guarda, io per il bene del calcio, siccome voglio molto bene al calcio, questa passione che ci unisce, e soprattutto anche per la nazionale, per tutti quanti noi, per il movimento, perché se va bene la nazionale va bene anche l'informazione, tutto, ci guadagniamo tutti, quindi siamo tutti nella stessa barca. Non ti so dire, cioè hanno fallito Mancini e Spalletti, Gattuso sì. Uno può storcere il naso, può avere delle perplessità su questo tipo di scelta, però insomma Marco, ci sono 6 partite da vincere, lasciamo perdere la differenza reti e poi spareggio eventualmente. 6 partite da vincere più lo spareggio. Quindi serve un pragmatismo proprio netto, puro. alla fine devi saper scegliere bene, devi avere giocatori che abbiano voglia e che siano bene fisicamente in salute, belli pronti.
Quindi tu ritieni che lui possa avere questo...
Ho delle però voglio dire, poco cambia, se ha fallito uno bravo come Spalletti, magari Gattuso arriva, se fa peggio fa come Spalletti e come Mancini, cioè siamo all'ultima spiaggia. Io, se vuoi sapere il mio parere,
certo,
andrei su una soluzione... con una persona che già conosce l'ambiente, le dinamiche del lavoro, sa interpretare il ruolo. C'è stato quello che c'è stato, tramite una PEC, Roberto Mancini ha salutato tutti, è andato a prendere i soldi in Arabia, però c'è stato anche un pentimento, un riconoscimento dell'errore da parte di Mancini, quindi magari un incontro tra Gravina e Mancini può mettere
pace a questa,
pace
cosa.
A questa cosa qua, sì. Ti prendi Mancini e provi, però insomma questa è la mia opinione,
cioè, no.
Se Gravina invece dice no, l'orgoglio prima di tutto, secondo me questo non è il momento
di mettere davanti l'orgoglio, esatto. Sono d'accordo anch'io,
sia da una parte che dall'altra,
da tutte le parti, sì. Allora, il dibattito è Spalletti-Ranieri, ma gli innumerevoli errori e pessima gestione di Gravina, niente. La passa liscia anche questa volta, Enrico, ma noi su Gravina penso che ci siamo divisi, no? Sentendo più opinioni, noi abbiamo fatto anche una raccolta di opinioni che potete trovare sul nostro sito di TMV Radio, dove abbiamo raccolto ognuno la sua posizione su Gravina. Giustamente c'è chi ritiene che sia responsabile, che doveva anche lui fare un passo indietro, c'è chi ritiene che quando ha scelto Spalletti tutti a dire che aveva fatto la cosa giusta e adesso i risultati non sono arrivati, anche per i demeriti dello stesso CT, non solo per Gravina. Quindi è una situazione che abbiamo affrontato anche ieri, poi ognuno può avere la sua idea. Io per esempio ribadisco, Spalletti se lo dovevo mandare via l'avrei mandato via dopo l'Europeo, lì avrei iniziato una, però lì c'era una situazione che se mandi via Spalletti, Stefano, devi riconoscere il tuo fallimento, certo, e quindi devi fare un passo indietro anche
le
tu.
Elezioni
poi c'erano
porte.
Le elezioni, quindi in quel caso
perfetto.
Gravina, guarda, ha tutelato se stesso.
Possiamo dire ai nostri amici, perché noi non è che noi ci dobbiamo schierare con il calcio, per il bene della nazionale. Ripeto, siamo tutti nella stessa barca e ci dobbiamo augurare che le cose migliorino, anzitutto. Però Gravina certo che ha commesso anche degli errori, certo, soprattutto nella fattispecie, secondo me, da un punto di vista formale. Cioè, il casino è nato da questa comunicazione notturna, Spalletti dice a Luciano e gli chiede, ma allora che facciamo? È finita qui, dobbiamo cambiare. Vabbè, allora io domani lo dico, non gli ha detto niente, ma domani lo dico in conferenza stampa. Ma non si dice però prima della partita con la Moldova, magari aspetti la partita con la Moldova, martedì lo chiami e dici guarda è finita, ad agosto non sarei più tornatore, ma dopo. Lui va a comunicare a Spalletti prima di una partita con la Moldova che non è più l'allenatore della nazionale, lì c'è stato un errore. E poi, secondo errore, sapeva di avere in pugno Ranieri. E poi vedi com'è nella vita, Ranieri non ce l'ha in pugno. Lì si è mosso un po' maluccio, poi sì, responsabilità, certo, quando le cose vanno male sono di tutti, però nella fattispecie ha dato tanta autonomia a Spalletti, cioè nell'ultimo periodo gli ha fatto scegliere una piena autonomia, gli uomini, le cose, non è mai interferenze,
che è quello che deve fare un CT poi, deve lavorare in totale autonomia, così come gli allenatori quando stanno nei club di appartenenza. E ti prendo un audio e poi tra poco ci colleghiamo per una raffica di mercato con il nostro Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, perché anche oggi è una giornata importante, alcuni movimenti, alcuni possibili scenari. Vai.
Buongiorno Marco. Mario da Lima, Perù.
Sì. Ah, che bello.
Io penso personalmente che Spalletti doveva essere mandato via in quanto una persona estremamente antipatica, che non esprime questo voler stare insieme che poteva farlo in passato altri, che lo hanno fatto in passato altri selezionatori. Detto questo, Gattuso incarna questo spirito, bisogna vedere se è la giusta esperienza. Però sicuramente è uno simpatico. Uno che non è simpatico alla nazionale non ci sta.
Va bene, io non so se sia simpatico o antipatico perché non lo conosco Gattuso.
Magari io una piccola correzione, cioè simpatico per me è empatico, che antipatico.
Esatto. Empatico è meglio.
Empatico.
Che forse non ha trasmesso questa empatia. Questo dobbiamo dirlo, sì. La differenza sta a Giuntoli, ha scelto Motta, ha pagato Gravina. Non ho capito questa cosa. La differenza sta a Giuntoli, ha scelto Motta, ha pagato Gravina. Boh, non lo so, non si capisce, forse non ci arrivo io, magari se puoi specificare, Pietro. Allora, in nazionale la qualità e la personalità del CT sono fondamentali per la risposta dei giocatori. Faccio un esempio pratico: a Napoli si sarebbe vinto lo scudetto anche con Gattuso, De Rossi, Cannavaro o Mancini? Io penso di no. Lo straniero? Ben venga, se è vero top, come Guardiola, Simeone, Enrique, Klopp, perfino Mourinho. Non uno qualunque, ma questi ci vengono a allenare la nazionale, questi allenatori?
In questo momento credo di no.
Non credo sia
forse
molto complicato.
L'unico potrebbe essere
Mourinho,
ma ripeto, il Portogallo,
insomma, a guidare l'Italia.
Ancelotti è andato a guidare il Brasile.
Sì, cioè, ma Ancelotti è un'altra cosa. Cioè, sì, no, io ecco, vedi, allora se noi dovevamo fare una scelta di questo tipo, dico sempre perché non hanno pensato subito ad Ancelotti. Perché la situazione di Ancelotti si sapeva che avrebbe lasciato il Real Madrid, no? E quindi lì
secondo te sarebbe venuto nella nazionale e non il Brasile?
Tu dici avrebbe scelto il Brasile?
Non lo so, io
può essere, per
cioè,
carità.
Io non ho tutte queste certezze.
Non gli mettiamo
ma...
pure sta cosa a Ancelotti,
esatto,
perché insomma, sta lì, visto che accoglienza che gli hanno fatto. Sì, hanno fatto una tribuna con una scritta meravigliosa alla prima di Ancelotti, una roba da brividi proprio.
Sì,
eh?
Sì.
Pensate.
Poi tra l'altro ha battuto il Paraguay 1-0, gol di Vinicius.
Eh sì, ha iniziato molto bene,
madridista,
molto bene. Molto bene, e allora è il momento di una raffica di mercato.
Ciao,
la
Nick.
Facciamo con il nostro Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Nick, oggi giornata.
Buon pomeriggio
Nick. E allora parti, scegli tu dove partire. Anzi, posso darti un input? Mi parti dalla Juventus?
Ma io, guarda, a parte ora mi stavo informando un attimo su Musa al Napoli, okay. Poi ti do degli aggiornamenti. Però
sì.
Per quanto riguarda la Juventus, mi sembra che ieri con Mollì sia stato molto chiaro nei confronti di quello che può essere il futuro di Tudor. Al di là del fatto che abbia detto sarà l'allenatore della prossima stagione, ho capito che stanno parlando per rinnovargli il contratto di un altro anno.
Okay.
Quindi è un po' quello che Tudor voleva fondamentalmente, che aveva chiesto qualche tempo fa quando si mentirava la possibilità di fare solo il mondiale per club, e lui in una famosa conferenza stampa diceva anche agli occhi della squadra, sapere che c'è un allenatore che poi dopo non si sa se resterà o meno non è il massimo della vita. Credo abbia ricevuto la risposta giusta, per cui se gli dovessero anche rinnovare il contratto fino al 2027 fortificherebbero la posizione di Tudor all'interno della squadra e della società.
E si farà una valutazione su Vlahovic?
Ma io credo che proveranno in qualche maniera a chiedergli di allungare il contratto spalmandoselo, quello che voleva fare Cristiano Giuntoli e quello che farà anche la nuova società, la nuova proprietà, perché il minimo comune denominatore di questa storia è che non è sostenibile un ingaggio da 12 milioni di euro per un calciatore della Juventus. Quindi se Vlahovic vuole restare sa come fare, se Vlahovic invece non vuole restare, perché poi è evidente, se lui non accetta una proposta di allungamento contrattuale con lo spalmare l'ingaggio, lui ha due soluzioni: fare il separato in casa per un anno oppure andare via. Quindi io credo che non gli convenga neanche a lui. Certo, bisognerà vedere fin dove si potrà spingere la Juventus, per cui io credo che comunque qualcosa sul mercato arriverà. E quindi queste sono un po' le notizie. Poi Colomani lo vogliono tenere anche dopo il mondiale per club, e quindi faranno quello che avevano in testa anche prima, cioè proveranno a fare una formula del prestito oneroso col diritto di riscatto. E poi per me compreranno anche un altro difensore centrale, Balerdi del Marsiglia è un profilo che a loro piace, ma non è sicuramente l'ultimo, e non è sicuramente, diciamo, l'ultimo che uscirà per quanto riguarda la Juventus. Io credo che ne verranno fuori anche altri. Comunque di sicuro un centrocampista, una punta, e poi c'è da capire che succede per quanto riguarda Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez secondo me è un altro punto di domanda, perché Tudor probabilmente forse non è che preveda un modulo in cui gli esterni sono particolarmente valorizzati. Con Seisao non lo riscattano, Gonzalez vediamo se avrà mercato in Premier, il Dizio lo tengono a meno che non arrivi un'offerta da 100 milioni di euro.
Bene, allora vai adesso con la tua raffica, dove volevi partire, dai.
No, che stanno trattando a Napoli un altro centrocampista centrale dopo De Bruyne. È chiaro che loro volevano Frattesi, ma Frattesi in questo momento non è facilmente avvicinabile. Su Musa mi hanno confermato da Napoli che stanno parlando e che per il momento non sono però vicini, diciamo, all'accordo su quello che potrebbe essere la valutazione, anche perché il Milan vuole 25 milioni di euro, come vuole 25 milioni di euro per Mike Maignan. E quindi per il momento il discorso è fermo con il Chelsea, e vedremo se effettivamente poi il Milan lascerà partire il giocatore. Teo Hernandez mi sembra che abbia detto definitivamente no all'offerta della Al-Hilal. Se dovesse andare via loro vorrebbero Cambiaso, ma Cambiaso in questo momento non mi sembra un'operazione semplice per il Milan, e quindi dovranno pensare eventualmente ad altri profili. C'è sempre questa idea Retegui per l'attacco, che secondo me va tenuta sotto controllo, e poi vediamo che cosa fanno in mezzo al campo, perché dopo Modric hanno bisogno di prendere un altro giocatore forte nel mezzo. L'Inter oggi è partita per andare negli Stati Uniti al Mondiale per Club, ieri sera c'è stata questa scena con Cherubini, che è un amministratore delegato del Parma, con cui hanno parlato di Bonnie, hanno parlato di Leoni, hanno parlato di Bernabé. Io credo che andrà via Slani dall'Inter, e quindi loro abbiano bisogno comunque sia di mettere dentro anche delle forze fresche, per il discorso anche del vice Çalhanoğlu. Vedremo se faranno questa operazione, però di sicuro il ringiovanimento dell'Inter è cominciato. Il Napoli, l'abbiamo già detto, Napoli a questo punto a livello difensivo potrebbe essere a posto a livello di giovani, con giocatori di esperienza qualcosa in più. Stanno cercando a tutti i costi di andare a prendere Beukema dal Bologna, e quello mi sembra essere il vero grande obiettivo per la difesa del Napoli. Partirà Simeone, quindi dovranno prendere una punta alternativa. Vediamo se Lorenzo Lucca può essere un nome, ma credo difficilmente possa essere un'alternativa a Lukaku, perché comprare un giocatore a 30-35 milioni per fargli fare l'alternativa a Lukaku mi sembrerebbe troppo. E diciamo che se Bonny non va all'Inter, Bonny diventa secondo me la prima opzione per quanto riguarda il Napoli. Detto questo, sul fronte Lazio oggi so che c'era un punto della situazione con Fabiani e Sarri. La Roma per ora riesce a resistere su Angeligno, anche se poi dovesse arrivare l'offerta complessiva da 25 milioni di euro lo faranno partire. Gosens non è oggi un'idea per la Roma, o meglio, se è anche un'idea, il giocatore comunque rimane alla Fiorentina. Pioli ha confermato anche in queste ultime ore che insomma sarà non è che l'ha confermata nessuno, nel senso, non è che c'è una dichiarazione ufficiale, ma Pioli sarà l'allenatore della Fiorentina. La Fiorentina in questi giorni discuterà con Genoa del riscatto di Gudmundsson. A oggi è il 50% di possibilità che possano riscattarlo, quindi non sono altissime. Stanno cercando un vice Ken, pensano anche a Spendi del Cesena. E poi per quanto riguarda il discorso relativo a altri settori del campo, ecco, io credo che stiano cercando di pensare al rinnovo di Rolando Mandragora, mentre su Dodò è calato un po' il sipario, non si riesce a capire come mai questo rinnovo si sia bloccato. Su di lui c'è il Barcellona, ma c'era una mezza idea della Juventus qualora fosse partito oppure partisse UEA. E poi altre notizie di giornata, vabbè, il Bologna l'abbiamo detto, il Bologna che secondo me era molto intenzionato a Coppola, ma Coppola ormai è indirizzato verso il Brighton e quindi dovranno trovare un altro difensore centrale. Si parlava anche di Castro come idea per la Juventus per l'attacco, però Castro costa 40 milioni di euro e non credo che in questo momento ci sia la volontà di fare questo investimento. Aspettiamo di capire l'allenatore del Lecce, di Francesco mi sembra essere in pole position in questo momento. E per quanto riguarda l'allenatore della nazionale, così almeno completiamo il cerchio, Rino Gattuso credo che sia il profilo individuato dalla federazione e che possa essere la scelta sulla quale poi si farà la nazionale, che dovrà portarci eventualmente al mondiale. Ecco, questo sono un po' in ordine sparso le notizie di oggi, non mi sembra che ci sia.
No, ti chiedo una cosa, Nick, proprio una curiosità, ma Dzeko è diciamo, potrebbe tornare in Italia? Sì, oggi ho letto Bologna sempre lì, ma qualcuno ha scritto anche la Fiorentina, non so se risulta qualcosa a te.
Sì, l'ho scritta io la Fiorentina tempo fa, perché so che Dzeko è un giocatore che potrebbe piacere, chiaramente con l'esperienza internazionale che può avere. Sai, Dzeko è un giocatore che nel caso della Fiorentina o del Bologna potrebbe essere molto utile per essere utilizzato, scusa, al gioco di parole.
Ma parametro zero come giocatore?
Sì, a parametro zero, okay. Però magari per Bologna in Europa League, per far rifiatare magari gli attaccanti che loro hanno. E per la Fiorentina magari anche per la Conference, certo. Per non creare poi il dualismo con Ken. Poi sai, tutto dipenderà anche dalla voglia di Dzeko, certo. Credo che se lo trattano Fiorentina e Bologna perché si è arrivato un segnale da parte del giocatore.
Assolutamente. Nick, mi sembra che il quadro sia completissimo, come al solito, quindi io ti ringrazio, ripartiamo, ci siamo appuntati un po' di cose che dibatteremo nel corso di questo pomeriggio, poi se ci sono delle news naturalmente noi siamo qui come sempre. Nick, grazie
per essere i miei estimatori, in questo momento se ne ha bisogno tutti. Ciao ragazzi!
Ciao, grande. Nick. Allora, noi ci fermiamo, così ripartiamo con alcuni amici, ripartiamo da alcuni temi, ritorniamo un attimo sulla situazione di Gattuso, anche perché ci sarà nel mondo dei Magistris che sta seguendo un po' tutta l'evoluzione in Casa Azzurri, ma poi andremo anche su alcune situazioni di mercato. A tra poco.